Buon pomeriggio, sabato 16 marzo, siamo in diretta qui a Radio Cooperativa con Spazio Scenico alla Voce insieme a voi, Giorgio. Oggi avremo con noi due giovani e talentuosi artisti che tornano a trovarci dopo un bel po' di tempo e saranno con noi in diretta telefonica. Loro sono Nicolò Fetarà Passandria, attore, autore e regista romano che avevamo sentito nel 2022 quando ci aveva presentato lo spettacolo pluripremiato Apocalisse Tascabile, primo progetto della compagnia Fetarà Passandri, e ora torna a parlarci del secondo progetto che sta avendo anche questo un grandissimo successo e si intitola La Sparanoia, atto unico senza feriti gravi, purtroppo prodotto da Sardegna Teatro Agidi, che sarà in scena giovedì 21 marzo al Teatro Filarmonico di Piave di Sacco. Un racconto soffocato di una generazione, quella Z, è un racconto ironico sulla sinistra di oggi, la nostalgia di una politica che non c'è più, e lo farà attraverso una serie di gag, giochi di parole, situazioni grottesche. Nella seconda parte ascolteremo Miguel Gobbo Diaz, attore e autore di teatro, cinema e televisione, che sarà in scena in questi giorni con Arlecchino, scritto e diretto da Marco Baliani, prodotto dagli Ipocriti, Melina Balsamo, con produzione del Teatro Stabile del Veneto Teatro Nazionale, uno spettacolo che vanta un grande cast in scena. Insieme al nostro ospite ci sono Andrea Pennacchi, Anna Tringali, Margherita Mannino, Federica Girardello, Valerio Mazzucato e Marco Artusi, impreziosito dalla musica dal vivo di Giorgio Gobbo e Riccardo Nicolin. Un'icona internazionale della tradizione della commedia dell'arte trasportata e rinvigorita nella contemporaneità. Spettacolo che sarà in scena domani, domenica 17 marzo, a Cavarzari, in provincia di Venezia. Il 19 marzo sarà all'Endinara, in provincia di Rovigo, e dal 21 al 24 sarà a Treviso. Due lavori stupendi, quelli che vi parleremo oggi qui a Spazio Scenico e che prossimamente vedrò e che vi invito sicuramente a non perdere. Noi allora facciamo una pausa musicale e iniziamo la puntata di questo sabato 17 marzo di Spazio Scenico. Buon ascolto. E questa era Levante che ci invita a ritrovare la rivoluzione, una canzone che ci introduce almeno in parte allo spettacolo La Sparanoia, atto unico senza feriti gravi, purtroppo prodotto da Sardegna Teatro Agidi, che sarà in scena giovedì 21 marzo al Teatro Filarmonico di Piave di Sacco. A parlarcene a distanza di 2 anni dall'ultima intervista, Nicolò Fetarà Passandri, buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio.
E grazie per essere con noi. Nicolò Fetarà Passandri è un giovane autore, attore e regista romano. Nel 2022, appunto, ci aveva presentato lo spettacolo pluripremiato Apocalisse Tascabile. Ora torna per presentarci il secondo progetto della compagnia Fetarà Passandri e che dopo 8 mesi si sta rivelando un grandissimo lavoro, molto incisivo e pungente. Si intitola appunto La Sparanoia, atto unico senza feriti gravi. Purtroppo, produzione Sardegna Teatro con il sostegno di Armonia Teatro, Spazio Zoot, Circuito Clubs, Officine della Cultura. Allora, Nicolò, nel 1978 usciva Polli di allevamento di Giorgio Gaber, uno spettacolo dove appunto Gaber raccontava la tragica omologazione antropologica e culturale che era finita la sua generazione, dei giovani di sinistra pieni di belli ideali fondati più sulla frustrazione e sulla moda. Dopo molti anni, due artisti appunto della generazione Z, che è appunto la tua generazione, si trova a gridare lo stesso dolore, e come allora da un palco teatrale. Credi che rispetto agli anni 70 la situazione giovanile sia peggiorata, almeno nella possibilità di un futuro diverso? Come hai sentito l'esigenza di gridare questa cosa? E se come allora il teatro rimanga appunto una forma d'arte importantissima per fare anche questo tipo di denunce?
Ma sicuramente molto è cambiato da quel periodo lì, ed è proprio a partire dalle differenze storiche e culturali che io ho individuato fra gli anni 70 e oggi che è partito il lavoro. Cioè, il lavoro di scrittura è nato proprio da un confronto frontale con quell'eredità politica. Il concetto di giovani è un concetto proprio sociale e politico che nasce nel corso del Novecento e che poi negli anni 70 raggiunge la sua acme. I giovani diventano un'entità politica critica, una massa che si muove, che crea problematica, che scende in piazza, che muove opinioni, che sostiene battaglie. Tutto questo via via nel corso del tempo è stato sciolto, direi, nell'acido della competitività, e quindi quella che un tempo si costituiva come una classe politica, gli studenti, i giovani lavoratori, i disoccupati organizzati, i metropolitani, le frange creative e desideranti delle lotte politiche negli anni 70, tutto questo si è andato perdendo, e non più in quello che forse Gaber lamentava essere un conformismo, ma in un atomismo competitivo in cui il giovane è considerato alla stregua di un imprenditore di se stesso, mettersi in competizione.
Sì, prego, vai pure.
Ecco, no, e quindi dicevo che appunto questa identità politica è finita per essere, come posso dire, un passato mitico alle nostre spalle, che spesso si chiama nostalgia, proprio perché c'era un senso di collettività molto forte, di appartenenza anche molto forte, il senso di malessere che oggi è diffusissimo tra i giovani della mia età e non solo, viene risolto soltanto in termini clinici, medici, che vengono a diagnosticare moltissime malattie psichiatriche, ma tutti questi disturbi possono essere curati unicamente con la collettività, un trampolino, quell'orizzonte di senso in cui erano inseriti, mentre oggi l'unico orizzonte di senso è il reintegro per via medica.
Tra l'altro, questa apatia che tu denunci, anche l'informazione, diciamo, ha le sue responsabilità. Infatti voi iniziate appunto con un telegiornale.
Sì, il telegiornale è la cornice narrativa di tutto lo spettacolo, perché ritengo il giornale, diciamo, tra i media, il principale responsabile dei resoconti paranoici del nostro presente. Perché appunto cercando di fare una sintesi degli eventi, degli avvenimenti, cercando di rendere tutti quanti informati, in realtà il giornale non fa altro che tenere una costante apologia della società su se stessa, come diceva De Bode, cioè si giustifica costantemente la società attraverso questi resoconti giornalisti. E poi appunto ma forse conviene proprio che facciamo l'intervista
bene
in cui c'è un treno.
E a che ora arriveresti?
Arrivo alle 14:25.
No, adesso ti sento bene. Continua, perché purtroppo lì saremo in finale. Prego, vai pure.
No, quindi dicevo appunto che il telegiornale è responsabile di questi resoconti paranoici sulla società, e noi partiamo proprio da quello, cioè essendo il titolo dello spettacolo Sparanoia, sparare alla paranoia. Il telegiornale è sul campo di deputati.
Sono 9 scene, giusto, dello spettacolo, 9 scene con vari argomenti che vengono identificati?
Sì, ci sono 9 scene, il spettacolo ha un ritmo molto allargato, molto rapido, una spiegata direi, da parte del pubblico, e noi cerchiamo appunto di dare sempre più impatto agli spettatori, che è permesso. Io abbiamo continuato per il tempo, abbiamo cercato di gestire, di farlo anche in questo spettacolo. Lo spettacolo appunto della durata massima d'attenzione di un uomo nel presente contemporaneo, un'ora appunto.
Ok, ho visto che appunto denunci anche una sinistra molto timida, quella che tu appunto vedi in Italia.
Sì, io penso che addirittura questa è la nostra rappresentazione della sinistra nello spettacolo, è ottimistica, perché io perlomeno dell'Italia, mentre penso che la sinistra oggi sia, come posso dire, in preda ad una forma di dissociazione mentale, non riconosce più quelle che sono le proprie battaglie e le categorie politiche che rappresenta, rincorre la testa su delle battaglie che non dovrebbe riconoscere come sue, ha perso il proprio vocabolario politico, parla con le parole del nemico. È una situazione che forse è la sinistra che deve essere curata per gli psichiatrici.
Ma adesso voglio fare, visto che ho qualche anno più di te di sinistra tragica, ne ho viste diverse, voglio un po' fare l'avvocato della sinistra. Non credi che con l'arrivo della nuova segretaria del Partito Democratico, che tra l'altro è una giovane molto preparata, stia facendo un lavoro intenso di ricostruzione di quella che tu chiami la sinistra timida.
Non ti saprei dire, sinceramente, sono un po' perplesso. Io trovo che su molte questioni il Partito Democratico sia ancora estremamente troppo offensivamente innocuo per ricoprire il ruolo che ha, cioè il partito di sinistra. Su battaglie fondamentali come per esempio il salario minimo non sono state dette sufficienti parole incisive, come non sono state dette sulla situazione in Palestina, e questo trovo che sia proprio colpevolizzante, ecco. Quindi no, non trovo ci siano delle grandi differenze.
Ok, riguardo alla scenografia di questo spettacolo, innanzitutto hai detto, beh, c'è un grosso lavoro anche sul linguaggio che avete fatto, giusto?
Sì. Nella scrittura, che mi ha impegnato molto tempo, c'è un enorme lavoro di recupero di materiali linguistici provenienti da luoghi che poi noi portiamo in scena, la casa, il telegiornale, gli anni 70. Quindi è un lavoro, come posso dire, di collezionismo quasi ossessivo.
Ci sono anche molti giochi di parole, metafore, giusto?
Sì, poi quello, insomma, è il mio modo di scrivere, mi diverto a scrivere così, ecco. Ho questa scrittura un po' così, un po' pazzerella.
È molto divertente, anche è molto pungente anche sicuramente. E riguardo alla scenografia, voi avete pochissimi oggetti, come anche nel lavoro precedente. Ci sono quattro tralicci quadrati che perimetrano la scena, e ci vorrei chiedere cosa significa, e poi avete uno stendino che voi trasformate in più situazioni.
Sì, lo stendino è un po' come il carrello in Apocalisse,
esatto.
Un oggetto che noi abbiamo estrapolato dal contesto casalingo e che abbiamo reinventato poeticamente cercando di dismantellarlo in scena e scoprendone altri utilizzi, altre proprio prospettive. Quindi, come posso dire, per noi la scenografia è un dispositivo trasformativo. Nel teatro classico si cambiavano proprio le scenografie, il fondale, no? Noi semplicemente, magari girando lo stendino, passiamo come una passaporta in Harry Potter dalla casa al telegiornale, ecco. Quindi ci serve, diciamo, in quei termini lì, utilizzando in un altro modo, invece siamo in un dibattito televisivo, in un altro, in una sezione del partito. E quindi, diciamo, lo rimettiamo in questo modo. I tralicci stanno lì a simbolizzare l'universo concentrazionario che è la casa, questo luogo di inquadramento di pulsioni rivoluzionarie, evasive, sovversive all'interno di un perimetro di sorveglianza che è la casa, che è un luogo poliziesco di contenimento.
È una vostra caratteristica artistica è anche giocare molto con il pubblico, infatti ci sono anche ancora situazioni dove improvvisate, presumo che questo serva anche per far sì che lo spettacolo sia diverso ogni volta.
Sì, Apocalisse era più improvvisato, La Paranoia è più scritto, cioè più spartito, ecco. Quindi lo spazio di improvvisazione è meno jazzistico di Apocalisse, ecco, direi. E quindi, però sicuramente è previsto un momento di interazione con il pubblico, che è un'interazione molto potente, ecco, cui il pubblico viene insomma investito di tutta la frustrazione che si carica con una molla tragica nel corso dello spettacolo.
E tra gli ultimi tuoi progetti c'è anche un lavoro con Lorenzo Maragoni, lo state ancora portando in giro?
Sì, abbiamo fatto giusto ieri appunto una data in Friuli.
Solo quando lavoro sono felice, giusto?
Sì, esatto, sì. Abbiamo concluso ieri diciamo una piccola tournée di quattro date in Friuli, siamo stati a Tolmezzo, Latisana, Palmanova e Sedegliano, e adesso le prossime date saranno in Campania, a Firenze, a Torino e a Milano.
Ok, intanto noi qui a Padova ti troveremo giovedì 21 marzo con La Sparanoia insieme al tuo collega Lorenzo Guerrieri. Io ti ringrazio per la pazienza, che ho visto un po' di difficoltà che abbiamo avuto, ti ringrazio davvero di cuore per essere stato con noi e ci vediamo giovedì al Filarmonico di Piave di Sacco.
Grazie a te, a giovedì. Ciao.
Buon lavoro.
Ciao, Giorgio. Grazie, anche a te. Ciao.
E noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra poco con il secondo ospite di oggi. Buon ascolto. E questo era Giulio Casale con La Febbre, che questa sera sarà, sabato 16 marzo, sarà a Teatro Ferrari di Campo San Piero con Polli di allevamento di Giorgio Gaber, spettacolo di teatro canzone che parla degli anni 70, ma pure ora vi parleremo di uno spettacolo assolutamente da non perdere, uno spettacolo che sta avendo enorme successo in tutta Italia, un grandissimo cast di attori che sono tra l'altro stati tutti ospiti qui a Spazio Scenico. E quel favoloso cast fa parte anche un giovane attore bravissimo che torna a trovarci dopo 4 anni di distanza dall'ultima intervista, lui Miguel Gobbo Diaz. Buon pomeriggio e grazie mille.
Buon pomeriggio a tutti, ciao. Beh, ormai giovane, ho 34 anni, grazie per il giovane.
Il giovane, dai, 34 giovane. Anni.
medio giovane, dai.
Ok. Allora, Miguel Gobbo Diaz è attore di teatro, cinema e televisione. Oltre ad Arlecchino, tra i suoi lavori più recenti, serie Zero di Zero Calcare su Netflix, poi è stato anche scelto da Disney per dare voce a Marco, uno dei protagonisti del film di animazione Ron, presentata da Alice nella città, a Roma, ha girato per Emergency e Groenlandia, Capitan Didier, un cortometraggio da protagonista dedicato a specifiche temi sociali, è autore dello spettacolo L'inizio di un sogno, è protagonista della serie Nera Metà 3, che in onda in prima serata su Rai 1, che gli ha valso tra l'altro la nomination Chuck d'Oro come miglior attore, e tra l'altro ha lavorato anche nei film L'amor fuggente e Il tempo è ancora nostro.
Allora, siamo in lavorazione. Ti correggo, Zero. Prego. È Zero Netflix, non è di Zero Calcare.
Allora ho trovato un'informazione sbagliata. Ok, grazie mille. Ok, allora io direi di iniziare da Arlecchino, visto che è quello più che stai lavorando oggi. Quindi...
Sì, siamo attualmente in scena, stasera saremo a Cavarzere per 2 serate, questa sera e domani. Veniamo da 2 sold out qui al Comunale di Vicenza, quindi siamo felicissimi. Comunque c'è stata un'affluenza di pubblico veramente incredibile, perché comunque lo spettacolo è meraviglioso, con un gruppo veramente affiatato, siamo veramente tutti contenti. Questo Arlecchino è un Arlecchino particolare, perché è capitanato comunque da Andrea Pennacchi, grandissimo veramente attore e soprattutto compagno di viaggi, perché veramente abbiamo creato un gruppo anche con tutti i ragazzi, con Anna Tringali, Margherita Mannino, Maria Celeste Carobene, poi c'è Valerio Mazzuccato, poi c'è Marco Artusi, sono tutti un gruppo veramente fantastico.
E Federica Girardello
che non c'è più, perché è stata sostituita da Maria Celeste Carobene.
Ah, ok, che comunque saluto, perché visto che la conosco. Prego.
Sì, salutiamola, un abbraccio. E niente, insomma, portiamo in scena questo Arlecchino con il punto di domanda, che è un Arlecchino che comunque si distacca dalla tradizione, ma che porta in scena comunque un sacco di simpatia, allo stesso tempo ci sono anche tanti temi importanti. È un viaggio comunque che racconta un Arlecchino contemporaneo, possiamo dire così, ed è stato molto divertente comunque farci parte.
Appunto, parlavi di questo Arlecchino particolare contemporaneo, un Arlecchino goffo, anche molto furbo. Infatti ho letto che c'è una sorta di metateatro in questo lavoro, ovvero siete attori che interpretano attori.
Esatto.
Un gruppo di attori sgangherati che, diciamo, mettono in scena questo copione, sono, diciamo, al soldo di Pantalone, giusto?
Esatto, c'è Pantalone che raggruppa questi attori sgangherati e cercano di mettere in scena l'Arlecchino. E alla fine si ritrovano con un Arlecchino un po' troppo sovrappeso, e quindi che non è il classico Arlecchino che fa le acrobazie, che corre di qua e di là, e si ritrova comunque anche con un gruppo di attori che vengono da diversi posti, e naturalmente tutti veneti, e si parla un dialetto non stretto, tanto che comunque a Roma ha fatto un sacco di successo, siamo stati 2 settimane all'Ambraio Vinelli, ed è stato molto divertente sentire comunque il pubblico che capiva e si divertiva, insomma.
C'è una emozione diversa nel pubblico da città in città riguardo questo lavoro?
Ma diciamo che ogni volta c'è un pubblico comunque diverso, ma in base comunque anche alla regione. Ma la cosa bella è che questo spettacolo ha raggruppato tutti e li ha fatti divertire, e quindi a lungo andare il pubblico si diverte, non importa da che regione, in che regione siamo, ma l'importante è che comunque che capisca e che si goda lo spettacolo, insomma.
Infatti la contemporaneità di questo lavoro che attraversa temi sociali in auge al giorno d'oggi, quali razzismo, rifiuto dell'immigrato, maschilismo, femminicidio, appunto, sfruttamento del lavoro, e lo fa anche passando tra diversi generi, mi sembra.
Beh, assolutamente, diciamo che è uno spettacolo che non è che... Io sono felice perché non abbiamo paura di essere political correct, perché non c'è, e quindi noi ci permettiamo tutto in questo spettacolo, e comunque il pubblico ascolta e vede tutte le cose per come sono, senza dover preoccuparci di non dire una parola magari inopportuna, ma invece no, andiamo diretti, e naturalmente lo facciamo grazie anche comunque alla regia e alla scrittura comunque di Marco Bagliani, che comunque ci ha diretto e ha scritto il testo, che ha seguito tutto con una massima proprio cura, e difatti quello che è apprezzato comunque dal pubblico è che ci dicono che il tutto si capisce ed è detto con leggerezza, ma allo stesso tempo con riflessione, e quindi questa cosa è importante, perché naturalmente il pubblico ha bisogno comunque di ascoltare, ma anche di sentire e di riflettere.
Infatti Bagliani sottolineava che oltre al suo testo molto è nato anche da vostre improvvisazioni.
Assolutamente, abbiamo fatto un lavoro incredibile, durato un mese, dove naturalmente molte cose sono state create lì, con le improvvisazioni, con il lavoro, con le prove, e lo spettacolo è cresciuto grazie comunque alla creatività di ognuno di noi, insomma.
E c'è un commento di Bagliani che mi è piaciuto particolarmente, volevo condividerlo con te, ma magari probabilmente lo conoscerai già. Lui diceva: durante le prove immaginavo di avere Carlo Goldoni seduto in terza fila e dovevo dirgli di fare silenzio, tanto si sganasciava dalle risate, con gli occhi stupiti di bambino mai cresciuto di fronte a questa sua opera divenuta così inverosimile ed ancora più sua.
Certo.
Infatti ci sono anche paragoni di questo lavoro che ricorda appunto quello di Streller con Ferruccio Soleri.
Assolutamente, ma quello che è bello è che ci siamo completamente staccati comunque dal classico spettacolo di Streller, perché alla fine fa bene anche per smettere di seguire le tradizioni e cercare di evolverci, naturalmente sempre rispettando l'Arlecchino di Streller, rispettando comunque la tradizione, ma naturalmente lo facciamo in un modo diverso, e quindi per quello anche Goldoni o Marco Bagliani magari si immaginava un Goldoni che rideva tantissimo, perché magari l'avrebbe spiazzato, l'avrebbe comunque visto da un altro punto di vista. Come io col mio spettacolo L'inizio di un sogno, quando io l'ho scritto, io avevo un punto di vista, poi quando l'ho fatto leggere al regista lui aveva un altro punto di vista che io non vedevo, ed è molto importante il punto di vista delle persone esterne, perché comunque noi sentiamo una cosa, però magari al pubblico arriva qualcos'altro.
E su questo Arlecchino c'è chiaramente con riferimento anche al lavoro d'attore, mi pare.
Beh,
la difficoltà.
Sì, la difficoltà e le mille cose che si devono fare a teatro, un attore che diventa allo stesso tempo scenografo.
La precarietà anche.
Esatto, la precarietà, che naturalmente il nostro lavoro richiede molta fatica, molta pazienza. E poi chi è fortunato e lavora costantemente è veramente magari lo sente meno, però magari le persone che lavorano fanno tanto teatro e magari fanno poco cinema, fanno poche serie, magari fanno molta più fatica, e quindi è importante anche aiutarli, è importante comunque sostenere e avere anche un contributo magari anche dallo Stato per sostenere la cultura, perché il nostro teatro è tradizione, è importante, ha una storia, e quindi ed è importante anche coinvolgere i giovani e portarli a teatro, e facendo anche spettacoli innovativi, facendo cose nuove e magari più adatte alla contemporaneità.
Non abbiamo detto che su questo lavoro c'è importanza fondamentale anche la musica dal vivo.
Sì, Giorgio Gobbo e Riccardo Nicolin, sì, sono veramente fantastici alla batteria e alla chitarra. Loro hanno creato tutte le... Giorgio Gobbo ha creato le canzoni, hanno creato poi i pezzi ed è fondamentale. Sono la ciliegina sulla torta loro. Quindi è bello perché comunque abbiamo la musica e nel teatro la musica è importante cioè, crea proprio quel clima e quello stato d'animo giusto per comunque fare uno spettacolo al meglio.
E visto che l'hai citato, l'inizio di un sogno che ha debuttato un anno fa a Creazzo, e lo stai ancora portando in giro?
Lo porterò in giro adesso, tornerò in scena qui a Vicenza, a Creazzo, al Comunale, il 19, 20, 21 aprile. Lo porterò in scena di nuovo, dopo a grande richiesta, abbiamo fatto comunque 6 repliche qui a Vicenza l'anno scorso e quest'anno lo riportiamo in scena qui perché comunque è stato richiesto e quindi mi faceva piacere far venire anche le persone che non hanno potuto vederlo.
Ed è praticamente racconta la tua storia, ma non solo, anche storie che tu hai visto.
Ma racconta un po' il mio vissuto, racconta le esperienze positive, le esperienze negative che ho vissuto durante la mia crescita e come le ho affrontate, con che energia, con che positività, con che sofferenza naturalmente, e tutte queste cose mi hanno portato a diventare la persona che sono oggi e a seguire la via dell'attore, insomma.
Ed è uno spettacolo che tu ambisci a far vedere soprattutto ai più giovani.
Assolutamente, io voglio coinvolgere, per me è sempre stato fondamentale coinvolgere i giovani, coinvolgere comunque le persone e fargli vivere un'esperienza da un punto di vista comunque mio, però che comunque si può rivolgere a tutti. Naturalmente uno ha il sogno di diventare un attore, ma uno ha anche il sogno di diventare un ingegnere, di diventare un dottore, di diventare qualcos'altro che sia diverso, ma la base comunque è sempre quella. Tra l'altro adesso saremo prodotti, distribuiti da Ponte, di Federica Girardello, che sta a Vittorio Veneto.
Certo.
Abbiamo fatto questa collaborazione con loro e quindi sono felice di condividere con loro questo percorso.
Quindi lo porterai anche lì, presumo?
Lo porterò anche lì e lo porteremo anche in giro per coinvolgere soprattutto le scuole e magari anche altre, e anche fare delle serate. E poi lo porterò a Roma a ottobre, lo porterò a Roma, farò, è una cosa che voglio fare, e ho già delle date a ottobre, mi sembra che sia il 20-21 ottobre, sono 4 date.
E tra l'altro ieri ti abbiamo visto a Propaganda Live nel ruolo di frate Mohammed, che è stato un video molto molto divertente, però non è una casualità, perché tu fai spesso video in dialetto veneto divertenti. Come mai?
Sì,
prego.
No, dimmi.
No, penso che appunto tu fai molta parli appunto della mentalità veneta, di questo darsi da fare.
Sì, assolutamente. Andrea mi ha chiesto se mi andava di fare questo pezzetto, gli ho detto ma certo, volentieri. Poi alla fine quando si fanno questi sketch in lingua veneta, per me è divertentissimo, io mi diverto a fare i miei TikTok, i miei Reels, dove racconto comunque il mio quotidiano, ma racconto anche il mio punto di vista di essere veneto, senza comunque, io sono me stesso, quando mi viene un'idea la faccio e la porto comunque sui social, tanto l'importante è che la gente si diverta e rida, e quello è importante.
Quindi presumo tu arrivi anche ad un pubblico più giovane che magari il dialetto non lo usa tantissimo.
Ma non lo darei tanto per scontato, ma se lo usano poco è giusto ricordarli che comunque i dialetti vanno mantenuti. Naturalmente secondo me bisognerebbe sapere sia l'italiano che il dialetto, perché è importante. Fa parte sempre della cultura e storia. Ogni dialetto che c'è in Italia è fondamentale, è importante per la storia del paese.
Ok, tra l'altro sì, sono video molto divertenti che guardo spesso. Io, Miguel, ti ringrazio davvero di cuore. Ricordo allora domani, 17 marzo, sarete a Cavarzere con Arlecchino, il 19 sì. All'Endinara e poi dal 21 al 24 a Treviso, il 24 ci sarò anch'io a vedervi.
Oh, allora ci vedremo. Poi il 26 inizio a girare Il Tempo è Ancora Nostro, il film sul golf. Difatti sono qui a un campo da golf e che mi sto allenando perché iniziamo le riprese, insomma, del film.
Ok, io ti ringrazio di cuore per essere
grazie
stato con noi e buon lavoro allora, a presto.
Buon lavoro, ciao a tutti.
Noi facciamo una pausa musicale e ci risentiamo fra pochissimo. Un ospite a una perla, Erika Boschiero, tratto dal suo ultimo lavoro Respira, E Erika Boschiero, che ieri sera ha tenuto a Treviso un concerto acustico dove ha presentato anche nuovi brani che andranno nel prossimo disco. E noi rientriamo in diretta con Spazio Scenico, stiamo andando verso la fine. E io vi ricordo che siete all'ascolto di Radio Cooperativa, la nostra emittente libera che non ha sponsor commerciali. Per chi può aiutarci può andare nel sito www.radiocooperativa.org, dove trovate tutte le modalità per aiutare la radio. E prima di salutarvi volevo segnalarvi altri eventi teatrali. Domani ci sarà al Caliscopio Teatrofanda in scena Filomena e Procne, uno dei miti meno conosciuti della metamorfosi di Ovidio. La sfida, le attrici in scena sono Irene Curto, Elisa Marangone e Samantha Silvestri. Come racconta Irene Curto, la sfida per noi è stata quella di affrontare temi pesantemente necessari e attuali come la violenza sulle donne, l'infanticidio e la trasformazione, non in modo banale e trito, al contrario, portando nella luce anche gli aspetti più inusuali come l'importanza della parola come mezzo di trasformazione della verità. Questo spettacolo sarà domani, domenica 17 marzo alle 18 al Caliscopio Teatro Off di Treviso. E un altro importante spettacolo andrà in scena venerdì 26 marzo a Zero Branco. Al Teatro Commisso ci sarà Ottavia Piccolo con Cosa Nostra spiegate ai bambini, scritto da Stefano Massini per la regia di Sandra Mangini. Un racconto in cerca di parole semplici per narrare la storia di Elda Pucci nel suo anno più rappresentativo, iniziato il 19 aprile 1983, quando divenne la prima donna sindaco di Palermo. Eppure le parole più semplici a volte sono quelle più difficili da trovare, quelle che solo il teatro riesce a dire. Se riuscissimo a spiegare Cosa Nostra come ai bambini, tutto sarebbe diverso. Queste le parole di Ottavia Piccolo nel presentare questo lavoro. Ottavia Piccolo, che l'anno scorso ci aveva anche regalato un'intervista a Dolo, e noi da quell'intervista ne abbiamo estratto un pezzetto che vi faremo ascoltare adesso. Ottavia Piccolo, buon ascolto. Ascoltatori di Radio Cooperativa, ci troviamo a Mogliano Veneto, al Cinema Teatro Busano, il direttore artistico Giuseppe Emiliani. Sono insieme a un importante artista per parlare dello spettacolo teatrale che si intitola Cosa Nostra spiegata ai bambini di Stefano Massini. Ottavia Piccolo, grazie di cuore.
Grazie a voi.
E allora, continua innanzitutto la sua collaborazione con Stefano Massini dopo Haifa, sì, di Ocide d'Espressa, Napolitosca e Donna rieducabile. 7 minuti, adesso arriva un'altra storia importante di una grande donna come Elda Pucci. Quanto innanzitutto importante è stato per lei l'incontro con Stefano Massini?
Ma diciamo che ormai da più di 15 anni collaboriamo, ogni volta che Stefano scrive un testo mi pensa e me lo manda, e quasi sempre ci troviamo sulla stessa lunghezza d'onda, quindi gli dico sempre di sì. Questa volta ha scovato questa storia, di cui sapevo poco e niente, devo dire la verità, di Elda Pucci, una donna che è diventata sindaco di Palermo, la prima donna sindaco di una città, di una grande città come Palermo, ed è una storia di resistenza, perché questa donna ha tentato per un anno di lavorare, in realtà non l'hanno fatta lavorare come lei voleva, e quindi raccontiamo ancora una volta la storia di una donna coraggiosa, anche se per fortuna non hanno avuto bisogno di ucciderla, ma nello stesso tempo l'hanno fatta tacere, quindi un'altra donna non rieducabile, un po' come Anna Politkovskaya.
È stato questo l'aspetto che più l'ha colpita, immagino. Allora.
Sì, certo, è stato questo, il fatto che raccontiamo la storia di una donna, come dicevo, coraggiosa, che però, fra molte virgolette, non ha fatto notizia. Quindi è completamente dimenticata nella stessa città di Palermo. Solo adesso, credo, finalmente hanno affisso una targa col suo nome nel municipio di Palermo, perché fino adesso era stata completamente dimenticata.
E il titolo dello spettacolo è Cosa Nostra come i bambini,
spiegata ai bambini.
Bambini, che è una frase
frase di Elda Pucci, che appunto diceva: se riuscissimo a spiegare alla gente cosa nostra, come se la spiegassimo a dei bambini, forse avremmo, non dico risolto, ma insomma saremmo andati avanti con la comprensione di questo fenomeno che è così importante e così grave, non soltanto in Sicilia, ma nel nostro paese e non solo nel nostro paese. Lei poi era tra l'altro una pediatra, era una donna impegnata, si era sempre occupata di curare i bambini dei quartieri poveri, quindi insomma era una donna impegnata nel sociale anche quando una volta non era così di moda. Per questo lei aveva un'attenzione particolare ai bambini e questo titolo viene appunto proprio da una sua frase.
La pandemia che stiamo vivendo purtroppo ha evidenziato l'importanza di condividere dal vivo storie come questa e che l'incontro dal vivo tra attore e pubblico a teatro è una magia che può accadere solo in quel momento lì.
Certo.
In quella serata e non è riproponibile in altri ambiti, ma nonostante tutto il settore artistico è stato quello più colpito.
Beh sì, siamo stati un anno e mezzo senza poter vedere il pubblico e il pubblico non ha potuto vedere noi. Il teatro, la musica vivono della pulsione del pubblico, non possono fare altrimenti. Anche tutte le cose che ci sono state in streaming, sì, bellissimo, tante cose, ma non hanno portato a molto. Il teatro si fa insieme, pubblico e artisti, quindi per noi è importante ricominciare, speriamo che il pubblico sia abbastanza...
Un po' di paura ancora.
Ecco, ma infatti ho paura che la gente abbia ancora paura, ha ragione da un certo punto di vista, anche se i teatri sono dei luoghi più che sicuri.
L'hanno
dimostrato, siamo col distanziamento, mascherine in volto, non ci si agita, il pubblico non si agita come negli stadi,
esatto.
Ecco, o nelle discoteche, o al ristorante che mangi senza mascherina. Quindi speriamo che sempre di più il pubblico si decida a muoversi.
E per un artista come lei che ama profondamente il suo lavoro, i tagli della Regione Veneto alla cultura l'ha provocato indignazione oppure...
Ma certo, ha provocato indignazione la minima cosa che si può dire, perché trovo che siano un tornare indietro, un non accorgersi che la cultura è una roba importante che serve a tutti e non è soltanto una questione di quanto fa incassare, ma quanto ci si mette, quanto ci si impegna perché il pubblico cresca insieme agli artisti che fanno il nostro lavoro. Quindi sono più che indignata, sono proprio arrabbiata.
Ok, ritornando a Elda Pucci, il nostro meraviglioso Presidente della Repubblica l'ha definita personalità forte e indipendente, attenta alla legalità e contemporaneamente a un'efficiente amministrazione. Elda Pucci evidenziava la scarsa presenza delle donne nelle istituzioni.
Certo.
Anche il teatro comunque...
Anche in teatro, direttori di teatro donne ce n'è pochissime.
Registi lo stesso,
ma insomma le cose stanno piano piano cambiando.
Okay.
In politica... poco stanno cambiando. Se pensiamo appunto che Elda Pucci, parliamo del 1983, quindi non 100 anni fa, 40 anni fa, eppure era una delle prime donne sindaco del nostro paese, insomma è una cosa scandalosa. Lei era una buona amministratrice e non l'hanno fatta lavorare, insisto in questo.
Riguardo a questo tema, le volevo chiedere un parere sulla frase dello storico Barbero, non so se lei l'ha ascoltata, che diceva: di fronte all'enorme cambiamento di costume degli ultimi 50 anni viene da chiedersi come mai non si sia più avanti in questa direzione. Ci sono donne chirurgo, altre ingegnere e via citando, ma a livello generale siamo lontani da un'effettiva parità in campo professionale. Rischio di dire una cosa impopolare, ma vale la pena di pensare, di chiedersi se ci siano differenze strutturali fra uomo e donna che rendono quest'ultima più difficile avere successo in certi campi. È possibile che in media le donne manchino di quell'aggressività, spavalderia e sicurezza?
Ma ecco, io sono d'accordo, nel senso che...
Sono state molte polemiche,
ma secondo me era stata mal interpretata, esatto, questa frase di Barbero, perché lui intende dire che siccome le donne non sono aggressive, non sono politicamente scorrette come molti uomini, ne vengono punite in un certo senso.
La società maschile basata sull'aggressività.
Esatto, punisce chi invece vorrebbe ragionare e far valere appunto il senso della discussione, della condivisione, mentre invece viviamo in una società che è fatta per essere aggressivi, è fatta per essere...
Show.
Esatto, guardiamo i talk show, che cosa sono? Ci sono uomini, anche alcune donne, che si accapigliano, esatto, e dove non basterebbe discutere, basterebbe parlare, basterebbe esporre le proprie idee. Quindi da questo punto di vista condivido il pensiero di Barbero, è stato veramente travisato troppo.
E questa era Ottavia Piccolo, che presentava Cosa Nostra spiegati ai bambini, che sarà il 24 marzo a Zero Branco, a Teatro Commisso. Noi siamo in chiusura, ringrazio Nicolò Fetarappa Sandri, ringrazio Miguel Gobbo Diaz per essere intervenuti con noi oggi a Spazio Scenico, ringrazio voi all'ascolto, vi auguro un buon pomeriggio in nostra compagnia, fra poco ci saranno Lettori Bambini e io vi saluto con Terra che Trema. Grazie di cuore e buon pomeriggio a tutti.